Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
Concerto per pianoforte e fiati di Stravinsky e Rapsodia in blu di Gershwin al Teatro Comunale di Modena.
Buongiorno a tutti, questa è A Note Spiegate, io sono Bernardo Lo Sterzo.
E io Diego Tripodi.
Abbiamo appena ascoltato l'introduzione al primo movimento di quello che sembrava essere un concerto barocco per questo andamento
un po'
così
malato,
maestoso,
però.
Esatto, tipo quasi due concerti barocchi
uno sull'altro
in tonalità differenti, ma in realtà non è altro che il fantastico concerto per pianoforte di Stravinsky.
Ecco, il suggerimento barocco in realtà non è una fantasia, c'è tutto, perché proprio questo incedere con questo ritmo molto maestoso,
esatto,
regale è un topos dell'ouverture alla francese, esatto. Così come era praticata da Lully, da Handel, eccetera. E perché Stravinsky cade in questo stereotipo musicale?
Perché proprio in quegli anni, qui siamo nel 1924, proprio in quegli anni lui era nel pieno di quello che si chiama il periodo neoclassico, cioè nel periodo in cui lui va a ripescare, a ritrovare, a rimestare all'interno della storia della musica per tirar fuori temi, idee, strutture,
quindi,
forme.
Ecco, forme, strutture e forme. Quindi, ma lui non lo fa per un amore passatistico o per conservatorismo, come gli veniva un po' rimproverato, certo. Diciamolo,
dagli alti papaveri.
Esatto, esatto. No, lui anzi va a restituire a queste vestigie del passato un colore del tutto nuovo.
Assolutamente sì. Abbiamo parlato di colore e avrete sicuramente notato che manca una parte fondamentale dell'orchestra in questo concerto. Voi dite, magari solo all'inizio.
Se no, l'è dimenticata.
Così. Mancano gli archi, ma non tutti gli archi, perché si sente molto chiaramente il timbro dei contrabbassi. Quindi è un'orchestra di fiati, ci sono i legni, ci sono gli ottoni, ci sono anche i contrabbassi, ci sono i timpani.
E contrabbassista era anche il direttore d'orchestra della prima parigina che si avrà all'Opera il 22 maggio del 1924, quindi 100 anni
auguri.
Fa. Ecco, sotto la bacchetta quindi di questo direttore che è Kusevitsky.
Esattamente, Sergei Kusevitsky, che è stato uno dei più grandi direttori d'orchestra del suo tempo, un grandissimo contrabbassista
e animatore della vita musicale, al quale dobbiamo tantissimi capolavori di quegli anni, nonché ebbe anche un ruolo importante per questo concerto, perché suggerì a Stravinsky di essere proprio lui l'esecutore.
Thank you. Beh, però complesso come pezzo pianistico. Ammazza, sì. Direi che Stravinsky ce la faceva, secondo te, a suonare.
Ma guarda, secondo me Stravinsky, pur di arrotondare con la parcella del pianista, ce la faceva, e come, infatti ce la fece. Guarda, buttava giù dal podio anche Kusevitsky.
pur di guadagnare qualcosa in più. Beh, mitico, era famoso per questo.
Zio Igor, esatto.
Però l'idea di questo pianismo così invasivo, ma anche a livello orchestrale, questa massa di suono
incessante. Mamma mia, questi fiati proprio sono grassi, ostruiscono le vene, le orecchie.
Non c'è mai un momento di pausa, di stasi, è sempre pieno.
E anche perché c'è un elemento sdoganato, che è quello ritmico,
esatto,
che a mio avviso corre su due binari. Uno è quello quasi da Latino America.
Esatto, questa ritmica proprio bailante.
Di samba, tanta, esatto, tanta, tanta, e dall'altro lato, sempre il richiamo al mondo passato del barocco, con questa trama continua da concerto clavicembalistico. Esatto, alla Bach.
Però è anche questi caratteri vagamente jazzistici che si risentono in questa musica. Per carità, cioè, sempre, ogni volta che si parla di questo periodo di Stravinsky, si parla anche del jazz, perché chiaramente lui è stato uno dei più
primi
permeabili proprio al mondo del jazz. Però, non lo so, secondo me va specificato il fatto che il jazz si intende il jazz di quegli anni,
certo,
cioè il ragtime, Scott Joplin,
Charleston,
esattamente, quel tipo di musica lì, non il jazz moderno.
Sta di fatto che probabilmente fu l'elemento ritmico a spalancare la fortuna nella tournée americana di questo concerto, da lì a poco, a pochi giorni, quasi mesi. Infatti l'8 gennaio del 25 debutta a New York, e poi da lì ci sono una serie di aneddoti,
una tournée
aneddoti
estremamente variegata,
divertentissimi, per varie città d'America, con Boston come,
esatto, come centro nevralgico, diciamo, proprio perché a Boston era ormai stabilito in maniera definitiva Sergei Kusevitsky, che era diventato il direttore stabile della Boston Symphony Orchestra. Dopo aver suonato il primo tempo del concerto e mentre ero in procinto di attaccare il largo, che comincia col pianoforte solo, mi accorsi all'improvviso che ne avevo completamente dimenticato l'inizio. Lo dissi a bassa voce a Kusevitsky, che lanciò un'occhiata alla partitura e mi suggerì le prime note. Questo bastò a farmi tornare la memoria, così potei attaccare il mio largo.
E il largo in questione, anzi larghissimo, è proprio il movimento che avete ascoltato.
Sì, bellissimo, elegiaco, romantico, anche forse in un certo senso.
Sì, sembra proprio seguire il cliché del secondo movimento per pianoforte, tipico per il concerto per pianoforte, ma anche ancora una volta qualcosa di Bach. Ad alcuni ricorda addirittura il secondo movimento dal concerto italiano.
Anche questo rapporto però che c'è fra la massa sonora, che nel primo movimento avevamo sentito questo mattone, qui in realtà il mattone si dirada, però comunque è sempre mattone.
Sì, c'è sempre, cioè, il continuo,
c'è sempre
del pianoforte
che non smette mai di suonare, non c'è mai un momento di stasi.
Un altro aspetto importante o comunque caratteristico di Stravinsky in quegli anni è la sua collaborazione con la casa di pianoforti Pleyel, per la quale aveva sostanzialmente fatto un contratto per trascrivere tutte le sue opere per una sorta di pianoforte meccanico che si chiamava
Pleyel. La Pleyel, infatti. E questo lavoro, come dici, in un certo senso fu una benedizione per la sua idea musicale, no?
Sì.
In un certo senso, perché lui non voleva altro che fissare la sua idea e fare in modo che quella sua idea rimanesse inalterata nel tempo.
Eh sì, perché lui in questo periodo ha un'idea estetica un po' estrema, in effetti, ma che parte da un presupposto giusto, cioè ritiene che un interprete aggiunga un di più espressivo a un lavoro, ma sostanzialmente nega questa necessità, perché ritiene che i suoi lavori abbiano già una completezza formale che sia in sé già espressiva. E così, infatti, nelle stesse cronache si esprime. L'interesse che destava in me questo lavoro era duplice. Onde evitare in avvenire una deformazione delle mie opere da parte dei loro interpreti, avevo sempre cercato il modo di porre dei limiti a una libertà eccessiva. Tale possibilità mi veniva ora offerta dai rulli del pianoforte meccanico. Poco più tardi, l'incisione di dischi mi fornì una nuova decisiva arma. Potevo in tal modo fissare per l'avvenire i rapporti di movimenti nei tempi e stabilire le sfumature così come desideravo. In ogni caso, con queste trascrizioni ho creato un documento durevole e utile per quegli esecutori che desiderino conoscere le mie intenzioni e seguirle. Questo era il terzo movimento dal concerto per pianoforte fiati di Igor Stravinsky, dove l'autore recupera tutto quel ritmo spigoloso,
sì, taglientissimo,
cubista. Ma Stravinsky, la sera del suo debutto newyorkese, è invitato in una casa bene dove incontra veramente il mondo. La casa è di Arthur Sachs, della Goldman Sachs.
Esattamente, proprio lui.
Lui, esatto. E fra gli invitati c'è anche una giovanissima stella nascente del firmamento musicale newyorkese, o meglio americano, che è George Gershwin. Oh,
chi era Gershwin? Gershwin era un giovane che veniva da un mondo completamente opposto rispetto a quello di Stravinsky,
sì.
A parte geograficamente, ma era nato e si era formato all'interno di Broadway, cioè nel senso tutto quel sistema di produzione di spettacolo culturale di massa americano, che si basava sul musical, sulle canzoni, sui locali anche. Come
e lui
dire.
Era, esatto, uno che era veramente cresciuto nel jazz e aveva fatto la sua fortuna con questi jingle strepitosi che avevano conquistato l'America, e riceve una commissione importantissima in questo 1924 da Paul Whiteman,
niente proprio di meno che il re del jazz, cioè non una persona,
esatto,
qualunque,
per una serata molto curiosa, dal titolo molto curioso Esperimento di musica moderna, in cui alla Aeolian Hall di New York, che diventerà teatro anche di un concerto di Stravinsky, il 12 febbraio del 1924 si avrà il debutto di quello che diventerà in assoluto una delle pagine di musica americana più amate di sempre, e il suo trampolino di lancio poi per la musica tra mille virgolette seria, cioè stiamo parlando ovviamente di Rhapsody
in Blue, pezzo abbozzato sicuramente almeno nella struttura e nelle parti principali su un treno, e questa cosa la sentiremo dal brano che stiamo per ascoltare proprio perché è proprio il rumore
lo
di un treno,
lo sferragliare delle rotaie. Thank you.
ricordo come un uomo alto, energico, molto nervoso. Allora sapevo appena chi era e la sua musica non la conoscevo affatto. Lo rividi a Parigi quando il comune amico Pavel Kochansky, il violinista, lo portò a casa mia e di nuovo a Hollywood, poco prima della sua morte, a una cena offerta per me da Edward Robinson con Chaplin, Paulette Goddard, Marlene Dietrich.
Per dire ecco,
le poche persone che frequentavano. Questo è un ricordo
di Stravinsky.
Un ricordo molto bello di Stravinsky che parla di Gershwin e alla fine dice: Gershwin allora era molto alla pace, ma non era ancora stato guastato.
E questo è interessantissimo perché l'abbiamo appena detto. Gershwin è un uomo della strada, in effetti. Si è fatto da solo, è un ragazzo di bellissime speranze e conosce perfettamente la cultura americana di base, popolare, quella afroamericana, ma ha anche un pregio maggiore.
Sì, che non vuole fermarsi lì, cioè nel senso lui come molti della sua generazione andrà in Europa, dall'America, per approfondire ancora di più lo studio della composizione. Andò dalla Nadia Boulanger, andò da Maurice Ravel, che in un certo senso però non volle essere il suo insegnante proprio per non volerlo traviare,
sì,
in un certo
disse,
senso.
Non ci serve un Gershwin di seconda mano perché...
Non ci serve un Ravel di seconda mano, perché abbiamo già un Gershwin di prima mano.
Esatto, e in effetti Ravel ci vede proprio giusto. Lo stile di Gershwin è quello stile americano che in quegli anni sta nascendo.
Però, come dire, in un certo senso lo fonda in una maniera che lo marchia proprio, perché lo stile di Gershwin, lo abbiamo sentito, lo sentiremo ancora, è veramente trionfalistico anche, no? Con una vena anche però molto europea.
Eh sì, è come se... potremmo semplificare, riuscisse a mettere insieme tutta l'anima anche del ritmo, l'abbiamo detto tante volte in questa puntata, del jazz con la grande vena del sinfonismo alla Tchaikovsky.
Infatti avete sentito la sua musica come ci trasporta in questa America, no? Immaginiamo ogni volta America. Che suona questo tema, questa bandiera americana che sventola nella
poi
neve
la
di New York.
Esatto,
è vero?
Un'America da vetrina fra Broadway e la Marina Militare.
Bravissimo.
Perché i grandi divi di Hollywood, queste scene strappalate.
Una cosa, guarda, guarda Gershwin in questo però è veramente incredibilmente evocativo.
Sono gli anni ruggenti, gli anni venti proprio che escono fuori dalla sua musica. E poi questa grande musicalità, questa estrema sincerità.
Sì, è vero, questa veracità, questa capacità di essere così autentico.
Che lascerà sempre stupiti tutti, anche i musicisti più lontani da lui. Tant'è vero che è onore anche all'onestà intellettuale di Arnold Schoenberg. Proprio Schoenberg, in occasione della morte di Gershwin, si esprimerà in questo modo: la musica non era per lui un mestiere, era la stessa aria che respirava, il sogno che sognava. La sua morte ci addolora, è un grave lutto per il mondo musicale, perché senza dubbio era un grande compositore. E anche se sembrano parole semplici, un po' di circostanze, in realtà con quel grande compositore Schoenberg, che era il massimo esponente della musica seria e dell'avanguardia per antonomasia, vuole proprio riconoscere a Gershwin quasi lo stesso titolo, esatto. Quel titolo che Gershwin aveva...
Quel grado, in un certo senso.
Esatto, aveva sempre cercato di ottenere anche nella sua carriera, pur mantenendo quella veracità.
Ma abbiamo parlato di questo fantastico doppio programma.
Non fatevene un'abitudine.
No, infatti, perché venerdì 19 gennaio al Teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena, alle ore 19.30, la grande pianista Yuya Wang sarà alla testa della Mahler Chamber Orchestra e proporranno proprio questo programma.
Per l'ascolto del concerto per pianoforte di Stravinsky abbiamo scelto una registrazione di Stephen Osborne della BBC Scottish Symphony Orchestra guidata da Ilan Volkov, mentre per la Rhapsody in Blue di Gershwin il pianista era Stefano Bollani e Riccardo Scegli era alla guida dell'orchestra del Gewandhaus. Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.